Nello stesso giorno in cui il presidente del Consiglio Silvio Berlusconi arrivava a Lampedusa promettendo lo svuotamento dagli immigrati nell'arco di 2 giorni, la candidatura al premio Nobel per la pace, l'apertura di un casinò, il rifacimento degli arredi urbani e la trasformazione dell'isola in una nuova Portofino, un membro del suo partito ne proponeva l'evacuazione di tutti gli abitanti e la trasformazione in un Alcatraz del Mediterraneo. Questo è quello che si legge nel retro del libro Fuori controllo, miti e realtà dell'immigrazione in Italia di Asher Colombo, professore Asher Colombo, che troviamo è rimasto ancora dietro il nostro vetro per raccontarci. Innanzitutto la prima domanda che mi viene in mente è: il primo capitolo, una porta aperta ma sul retro, cosa intende con questo retro e a cosa si riferisce?
Buongiorno. Beh, questo capitolo, questa parte del libro e questa espressione si riferisce al fatto che intanto, che come su molti altri temi nel nostro paese, anche in Italia, l'immigrazione in Italia è sempre un argomento, un tema sul quale ci si schiera, diciamo, e solo raramente si ragiona sulla base di informazioni e conoscenze minimamente condivise. Questo libro nasce dalla possibilità e dalla disponibilità di dati e informazioni finora in gran parte inedita soprattutto sulle politiche migratorie italiane. E da dall'esame di queste informazioni, di questi dati, si ricava una visione, una considerazione delle nostre politiche migratorie e più in generale anche delle politiche migratorie europee molto diversa da quella che anch'io all'inizio, diciamo, di questo lavoro mi aspettavo. Riguardo proprio alla domanda che mi facevi, per esempio, uno dei primi risultati di questa indagine è che in realtà il controllo delle migrazioni irregolari in Italia, nel nostro paese, ma in generale, diciamo, in Europa, è una storia che ormai ha, diciamo, 60 anni circa, può essere ricostruita indietro fino a 60 anni, è stata una storia molto più di inclusione che non di repressione delle migrazioni irregolari. Un'inclusione che però è avvenuta, appunto, come ho scritto, dalla porta sul retro. Perché dalla porta sul retro? Perché le migrazioni irregolari sono state soprattutto tollerate prima e regolarizzate, soggette a regolarizzazioni periodiche poi. Questo non solo in Italia, ma in tutti i paesi europei. Di fatto, però, i dati sul nostro paese ci dicono che da quando le migrazioni di massa sono iniziate, per ogni straniero irregolare che è stato espulso, allontanato, si possono usare vari termini, ce ne sono 5 che invece sono stati regolarizzati. L'Italia ha un livello di regolarizzazione che non è superiore a quello degli altri paesi europei, dell'Europa mediterranea, e che non è superiore a quello che hanno avuto i paesi dell'Europa centrale e settentrionale nel periodo in cui là iniziavano le migrazioni di massa, e questa è stata lo strumento, diciamo così, con il quale più di ogni altro si sono controllate le migrazioni irregolari, rinunciando però di fatto anche a una capacità di selezione e di decisione su quante persone dovevano entrare e che caratteristiche dovevano avere le persone che appunto sarebbero entrate.
Un altro argomento di cui lei parla nel libro sono gli sbarchi, che lei definisce appunto strutturali e persistenti. Io ho un ricordo di una delle lezioni all'università che fu per noi, ricordo, anche un po' illuminante. Riguardava questa proporzione che c'è tra gli sbarchi, questi famosi sbarchi, e però anche le uscite dal paese. Per cui lei, una delle cose, che uno dei miti che cercò di sfatare circa 3 anni fa a lezione, fu quella di non è vero che aumenta il numero, ma è proporzionale a chi poi esce. Cioè, l'immigrazione è ampia, è un argomento ampissimo che spesso appunto viene sintetizzato con sbarchi, invasioni, irregolari, clandestini e reati. È ancora così? Cioè, esiste ancora quel falso mito oppure è stato finalmente sfatato? Cioè, la gente e anche la politica è cosciente di questa proporzione?
Ma da un punto di vista, diciamo così, retorico e del discorso pubblico, no, sembra che non ne siamo coscienti. Da un punto di vista, in realtà, poi delle concrete politiche che vengono adottate, forse un po' di più. Gli sbarchi costituiscono un canale di ingresso irregolare in Italia, tutto sommato marginale, anche se naturalmente è poi quello il canale che più di ogni altro suscita interesse nell'opinione pubblica e trova spazio sui giornali, sulla stampa e alla televisione, per ovvie ragioni, perché è più spettacolare, diciamo, è molto più spettacolare, no, uno sbarco di immigrati irregolari sulle nostre coste che non invece l'ingresso regolare da un punto di vista formale, per esempio con un permesso, con un visto turistico, di una badante o di una lavoratrice domestica di un qualche paese dell'Europa orientale, e che poi si ferma in Italia per un periodo più lungo di quanto il visto e il permesso non consentano. Però mentre gli sbarchi sono una quota tutto sommato trascurabile della presenza irregolare straniera in Italia, invece questo tipo di quelli che vengono chiamati nella letteratura anglosassone gli overstayers, cioè quelli che si fermano più a lungo di quanto i documenti non consentano, costituiscono invece una quota più rilevante. Teniamo anche presente che prima della cosiddetta primavera araba dell'inizio dell'anno scorso, di gennaio-febbraio del 2011, gli sbarchi si erano ridotti veramente a un rivolo, cioè erano poche migliaia, erano quasi scomparsi. Per questo dico che è una componente strutturale che dipende sostanzialmente non tanto dalla nostra capacità di repressione dell'immigrazione irregolare, ma più dalla capacità di stipulare accordi che sono anche a volte discutibili da un punto di vista politico o del rispetto dei diritti internazionali, accordi con i paesi di partenza o con i paesi di transito, come è stato il caso della Libia. Cioè di fatto, una volta, diciamo, stappato il controllo della Libia, sono ricominciati gli sbarchi sulle nostre coste.
E nella Babilonia, che a volte appunto anche dagli addetti ai lavori è incomprensibile, che riguarda le leggi sull'immigrazione, relativa all'immigrazione, cosa è rimasto in questi anni? Cosa regola oggi realmente l'immigrazione?
Beh, se parliamo di immigrazione nel senso proprio, cioè di le norme che regolano l'ingresso e sostanzialmente il controllo delle immigrazioni irregolari, c'è un filo rosso, c'è una linea di continuità, e questo per certi versi è un altro dei risultati per me un po' imprevisti di questo lavoro. E il risultato è che in realtà c'è meno discontinuità di quanto si pensi tra le politiche dei governi, diciamo, a seconda del loro colore politico, per così dire. C'è una certa continuità, e questa continuità si basa su cosa? Si basa da un lato sulla ricerca di strategie sempre più efficaci di controllo delle frontiere, cioè di interdizione, diciamo così, degli ingressi irregolari. Una politica che è cominciata all'inizio degli anni 90, che è proseguita e che ha in questo senso unito governi di centrosinistra e governi di centrodestra. E dall'altro lato invece una politica rivolta a rendere più semplificare le espulsioni degli immigrati irregolari. Anche questo è un filo rosso. Cioè c'è molta più somiglianza tra, lo dico in modo un po' provocatorio, ma non troppo, cioè c'è molta più somiglianza tra la Turco-Napolitano e la Bossi-Fini di quanto non ce ne sia tra la Turco-Napolitano e la precedente legge, la legge Martelli. Da questo punto di vista c'è una certa continuità.
Che cosa devono sapere i cittadini dei loro invasori? Cioè, le bufale più grosse dette sui cittadini stranieri. Prima parlavamo di questa proporzione tra entrate ed uscite. Però alla fine l'immigrazione non è solo un dato sociologico, non è soltanto una questione politica, è anche una questione sociale che non può essere probabilmente affrontata con né superficialità né tantomeno con la retorica. L'informazione da questo punto di vista è fondamentale. Allora, che cosa devono sapere i cittadini?
Beh, ci sono molti miti sull'immigrazione. Uno, per esempio, è che l'Italia abbia livelli particolarmente elevati di immigrati irregolari, e questo come dire, è solo in parte vero, anche se in realtà le dimensioni non le sappiamo mai se non quando ci sono queste sanatorie, diciamo così, che regolarmente, con una certa regolarità, vengono adottate.
Circa 12, cioè sono forse di più.
Sì, sono state circa 12. Le sanatorie naturalmente sono tra di loro anche molto diverse, avevano requisiti molto diversi. Certamente però è in corso un cambiamento nella presenza straniera in Italia. Io preferisco parlare di presenza straniera che non di immigrazione, perché di fatto ormai il nostro paese è in una situazione di presenza di un'immigrazione che è in parte ancora un'immigrazione da lavoro, che continua che prosegue, voglio essere chiaro su questo, cioè continua a esserci un'immigrazione vera e propria da lavoro, ma sempre più siamo anche un paese di presenza straniera e di presenza di discendenti di immigrati di prima generazione. E questo dovrebbe cambiare sostanzialmente il nostro modo di affrontare questo tema. E però c'è un altro cambiamento che in qualche modo vedo all'orizzonte, un rischio che vedo all'orizzonte, e cioè che si crei una sorta di piccola quota di immigrazione irregolare che da un lato non può essere allontanata, perché uno dei risultati di queste indagini che ho condotto per questo libro è che è sempre più difficile allontanare immigrati irregolari. Però siamo anche in una situazione in cui le sanatorie sono diventate sempre più selettive, sempre più restrittive. L'ultima, per esempio, ha riguardato per motivi misteriosi solamente le lavoratrici domestiche. Dico per motivi misteriosi perché si fa fatica a capire perché le domestiche sì e gli addetti alle pompe di benzina no, per esempio, tanto per citare un caso, e quindi si rischia di avere un'immigrazione irregolare con caratteristiche anche abbastanza specifiche dal punto di vista sociodemografico, non sanabile e però neanche in qualche modo controllabile dal punto di vista della possibilità di allontanarli, perché noi allontaniamo sempre meno immigrati irregolari. Cito solo questo dato: nel 2003 l'Italia era riuscita a allontanare il 50% dei 100.000 immigrati irregolari che le forze di polizia avevano rintracciato sul territorio nazionale. Negli ultimi tre anni questa quota si è dimezzata, cioè noi, il nostro paese, il nostro governo riesce a allontanare attorno al 25% degli immigrati irregolari, ma questi, gli immigrati irregolari rintracciati, non sono più 100.000, sono 50.000, quindi è un grande cambiamento.
Ma la domanda che ci si pone è: questa incapacità è determinata da una legge sbagliata o un'incapacità di applicare la legge, o addirittura quasi un gioco perverso e sadico, perché poi alla fine gli irregolari che non si riesce a far uscire dal territorio italiano molto spesso o vivono in quella che viene chiamata clandestinità e che oggi è un reato, o comunque finiscono nei CIE, nei quali non entrano dei criminali, entrano poi persone comuni che non riescono a sostenere anche il cambio di regolamentazione. Allora, è un problema funzionale questo? Cioè, la legge in sé tutela questo paese da questo genere di fenomeno, o è già la legge sbagliata?
Ma questa, diciamo, è un'altra dei risultati che mi ha un po' sorpreso di questo lavoro, il risultato è che in realtà le norme, cioè, come dire, nell'opinione pubblica è diffusa l'opinione che la capacità di controllo interno, cioè di rintracciare e poi di espellere sostanzialmente gli immigrati irregolari, dipende dalla severità delle nostre norme. In realtà dipende molto poco dalla severità delle nostre norme. Faccio un esempio: l'introduzione del reato di immigrazione clandestina che tu hai citato ha avuto scarsi effetti sull'obiettivo principale che aveva, cioè che era quello di rendere più facili le espulsioni. Adesso non ho tempo di entrare nel dettaglio, ma io mostro nel libro che questo era l'obiettivo principale. Non è stato così, quindi c'è l'idea diffusa nell'opinione pubblica che appunto la capacità di controllo dipende dalla severità delle norme. In realtà non dipende dalla severità delle norme, ma dipende dalla capacità di stipulare accordi di riammissione coi paesi di origine, e questa capacità è una come dire, è una strategia che dipende dall'azione dei governi e non dipende dalle norme. Quindi, come dire, abbiamo il paradosso di un sistema che combina livelli molto elevati di severità dichiarata, retoriche di chiusura, la fortezza Europa, eccetera, e poi, come dire, le sue prestazioni sono progressivamente più modeste, ma sono del tutto indipendenti dalla severità delle norme.
Noi siamo arrivati alle 12:27, la conversazione vorrei continuasse, ma io intanto vi consiglio il libro Fuori controllo, Asher Colombo, miti e realtà dell'immigrazione in Italia, edito da Il Mulino, 16 euro il costo, e anche, diciamo, l'ultima riflessione che volevo fare, ma che mi era stata già, la risposta mi era stata già data inizialmente prima della puntata, che era appunto legata all'argomento di cui avevamo parlato qualche settimana fa sulla tassa dei rimpatri e i numeri dei rimpatri. Mi riconferma il professore che i numeri dei rimpatri, quindi quella tassa, era anche un po' particolare, perché era per sostenere i costi dei rimpatri forzati. Ecco, non ci sono dati sui rimpatri forzati, quindi anche lì c'è non forse un mistero, ma anche lì un'incapacità di gestire il fenomeno.
Non ci sono, o almeno io non ne ho visti. Non è molto facile ottenere dati sul funzionamento delle amministrazioni pubbliche, purtroppo, in Italia. Questo è un problema generale.
Ecco, quindi quello che noi avevamo valutato e compreso qualche settimana fa, questa difficoltà nel reperire dati, è un problema reale. L'ultimissima domanda, ma proprio l'ultima: la cosa migliore che è stata fatta dai nostri governi legata all'immigrazione? Abbiamo parlato di cose negative, diciamo una cosa positiva, comunque l'azione migliore. Proviamoci.
questa è davvero una domanda difficile. In realtà molto, diciamo, delle cose che fra virgolette possiamo definire migliori dipendono a volte anche dal contesto in cui ci troviamo, che è quello europeo. Faccio un esempio: c'è un grande cambiamento in atto in Italia in questo momento, che senz'altro migliora la condizione degli stranieri, che è la forte crescita del numero di stranieri che ha un permesso di soggiorno di durata illimitata. È un fenomeno recente degli ultimi 2 o 3 anni, mentre in passato questa quota era molto bassa, e questo dipende in parte dalle nostre norme, perché lo prevedeva già la Turco-Napolitano e la Bossi-Fini, ma di fatto non si era mai trasformata effettivamente in pratiche. Fino a qualche anno fa era circa il 10% la quota degli immigrati regolarmente residenti che avevano questo permesso. Oggi questa quota è fortemente cresciuta e soprattutto per il recepimento delle direttive europee. Questo è un grande cambiamento che sta avvenendo in Italia, è un po' sotto traccia, diciamo, un po' trascurato.
Grazie professore, noi ci rivediamo, ci ascoltiamo la prossima settimana. Buona giornata a tutti.